dal momento in cui al detenuto tu togli l'aria, la socialità, il cibo, gli abiti, no? Lo sottoponi alle più assurde vessazioni, poi gli dici: guarda che se soltanto tu racconterai al giudice quello che io voglio che tu gli racconti, potrai uscire da questo inferno, è evidente che tu lo stai torturando con lo scopo di farlo collaborare, di trasformarlo in uno strumento che sia docile nelle tue mani e che metterà oltretutto altre persone nella stessa condizione. L'alta sicurezza intanto è un circuito che risponde alla necessità di suddividere un po' i detenuti per delle categorie omogenee e che perciò viene istituito con delle semplici circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il cosiddetto DAP, essendo che la sua finalità è già prevista nella riforma del 75, la legge 354 che regola l'ordinamento penitenziario in Italia. In specifico quindi abbiamo una prima circolare del DAP nel 91 che è in stretta connessione con la legge 203 che è dello stesso periodo, che introduce nell'ordinamento penitenziario il 4 bis e a partire dalla categoria di detenuti per certi tipi di reati classificati nel 4 bis che viene concepita questa nuova idea di circuito di alta sicurezza. Questo è un articolo che in sostanza stabilisce un nesso stretto tra il tipo di reato per il quale tu sei detenuto e la possibilità di accedere o meno al percorso di reinsoramento sociale che è previsto dalla legge. Quelli che hanno commesso alcuni tipi di reato, che sono poi l'associazione con finalità di terrorismo, l'associazione di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, il sequestro di persona, non possono accedere ai cosiddetti benefici di legge. Nel corso degli anni, con diverse modifiche successive a questo articolo, si arriva a vietare direttamente la concessione dei benefici a chi è detenuto per quei reati e quindi a stabilire che il detenuto ne può usufruire soltanto alla condizione che collabori con la giustizia. Questi reati, che sono i cosiddetti reati ostativi al percorso di reinserimento sociale, sono quindi anche la filigrana dell'assegnazione al circuito di alta sicurezza, anche se, vada bene, non coincidono esattamente. Ci sono delle persone che rientrano nel 4 bis e che non sono in alta sicurezza e viceversa. Nel circuito di alta sicurezza quindi troviamo delle persone riconducibili a quella che è la cosiddetta criminalità organizzata. Questa locuzione, io vorrei fare una precisazione, è di per sé ovviamente insignificante, ma è usata in tutto l'Occidente, non soltanto in Italia, per indicare un contenitore vuoto nel quale tuttavia, a seconda delle necessità del momento storico, si possono far rientrare diverse figure sociali. Sarebbe piacere precisare che noi useremo delle parole che sono delle etichette, che sono arbitrarie e che per me personalmente non hanno nessun significato se non quello che gli si attribuisce di volta in volta a seconda del posto che si occupa nella società. Nel caso dell'alta sicurezza in Italia, le etichette che si usano oggi sono mafia e terrorismo. Perciò possiamo dire che nel circuito di alta sicurezza è proprio specificato nelle circolari del DAP c'è la necessità di separare i detenuti con reati di mafia o di terrorismo da tutti gli altri detenuti. Questo circuito dispone di un certo numero di istituti o anche di sezioni all'interno di istituti che tuttavia rispondano al criterio di poter tenere isolati i detenuti di quel circuito dalle altre sezioni carcerarie. Sono quindi dei luoghi che garantiscono una maggiore sorveglianza, sono in genere dotati di apparati e di dispositivi elettronici, sono in sostanza dei luoghi da cui non si deve poter evadere e dall'interno dei quali non si possano avere contatti con detenuti per altri reati. Per un certo periodo questo circuito è stato affiancato dal cosiddetto EIV e l'elevato indice di vigilanza, poi è stato abolito nel 2009, quindi l'amministrazione penitenziaria ha abolito questa nominazione facendo rientrare l'elevato indice di vigilanza e quindi anche le persone che vi erano sottoposte nell'alta sicurezza e dividendo quest'ultima in tre sottocircuiti. Il primo è dedicato ai detenuti della criminalità organizzata, quella di tipo mafioso, che sono casomai usciti dal regime del 41 bis. Nel secondo, che è il circuito alta sicurezza numero 2, sono invece inserite automaticamente tutte le persone imputate o condannate per dei delitti che siano connessi con le finalità di terrorismo, quindi con chi ha le aggravanti di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza. Nel terzo, l'alta sicurezza 3, ci sono invece i detenuti e gli internati per mafia, per sequestro di persona, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La creazione di questi sottocircuiti ha uno scopo, che è precisato anche lì molto chiaramente, esplicitamente in diverse circolari, che è quello appunto di impedire l'incontro in carcere tra mafiosi e terroristi, oltre che tra i capi e i gregari delle organizzazioni cosiddette criminali, insomma. Sebbene quindi sia figlio della stessa logica e sia perciò difficile per noi cogliere anche le sfumature diverse, il circuito di alta sicurezza non va confuso con il regime del 41 bis, che è invece un articolo che si occupa del trattamento dei detenuti. Quindi l'alta sicurezza direi che ha un ruolo di differenziazione nella collocazione fisica del detenuto, mentre il 41 bis influisce in maniera diretta sulla condizione di vita quotidiana del detenuto e anche sui suoi diritti. Per chi conosce un poco la storia delle carceri, anche per semplificare, il 41 bis è figlio dell'articolo 90, mentre l'alta sicurezza è un po' figlia delle carceri speciali. Per fare un attimo il punto sulla differenziazione, dovremmo fare appunto, credo, un pochino la storia del carcere in Italia. Fino alla metà degli anni 70 vige il regolamento per gli istituti di prevenzione e pena di Alfredo Rocco, che era stato varato nel 1931. Dunque un regolamento chiaramente fascista che durante tutto il dopoguerra ha continuato a determinare le condizioni di vita dei carcerati di tutta Italia. Tra il 69 e i primi anni 70 c'è un ciclo di lotte sociali esterno che investe anche il carcere e si arriva così alla metà degli anni 70 alla riforma, la prima legge della Repubblica Italiana sull'ordinamento penitenziario. Questa è la legge 354 del 26 luglio del 75 che tuttavia disegna un carcere così come sarà e andrà a definirsi nel corso dei 10 anni successivi, perché per la sua attuazione questa riforma richiederà la costruzione di nuove strutture, proprio logisticamente parlando. Basta dire che nel corso degli anni 80 noi abbiamo inaugurato in Italia 80 carceri nuove, con delle caratteristiche molto diverse dalle precedenti, no? mentre le vecchie carceri erano proprio inserite nel cuore della città, no? E la popolazione ristretta in queste carceri era indifferenziata, fatte salve alcune strutture specifiche per gli ergastolani, Porto Azzurro, eccetera. Mentre invece le nuove carceri sono tutte collocate alle periferie delle città. A volte sono fatte in aperta campagna, quindi sono più facilmente controllabili dal punto di vista della sicurezza rispetto per esempio alle evasioni, ma anche sono simbolicamente più separate dalle città. È un po' come dire che il carcere moderno, già in quanto tale, isola, tende a isolare, a mettere ai margini, ad espellere dalla città i detenuti, un po' come facciamo con i rifiuti solidi urbani che li portiamo in discarica, in periferia, no? Lontano dalla vista dei cittadini. Queste strutture all'interno sono dotate di celle tendenzialmente singole, contro i cameroni promiscui che caratterizzavano le vecchie carceri nel bene e nel male. Questo corrisponde a una scelta di differenziare il trattamento in termini individuali, quindi anche di singolarizzare il detenuto, di farlo sentire proprio più solo davanti all'istituzione e ridurre in questo modo il rischio della collettivizzazione dei problemi, che ci si organizzi e si dia vita a delle lotte. Nell'ambito di questa differenziazione noi incontriamo anche la nascita del carcere speciale, che segue il progetto di differenziare che è già proprio esplicito dentro alla 354 del 75. La segue sulla base di un'emergenza. La nascita del carcere speciale, quindi quello che precede d'alta sicurezza, non è molto ortodossa. Infatti sono tre ministeri, la difesa, l'interno e la grazia e giustizia, che istituiscono con un decreto interministeriale il carcere speciale e con questo decreto nel maggio del 77 affidano a un generale dei carabinieri, che è Carlo Alberto Dalla Chiesa, la selezione degli istituti e delle sezioni da adibire a speciali, ma anche la selezione, sulla base delle informative che lui raccoglierà dalle direzioni carcerarie, delle persone che in questi speciali devono essere assegnate, e il controllo, la sicurezza esterna di queste strutture. I criteri di assegnazione saranno quindi del tutto arbitrari. Siccome siamo nella stagione della lotta armata, l'emergenza in quel momento è il terrorismo, molti saranno quindi detenuti per reati di associazione sovversiva, di banda armata, ma molti saranno anche dei detenuti che semplicemente non si adattano, che indipendentemente dal reato per il quale sono in carcere, protestano, organizzano delle lotte, cercano di evadere. In tutto saranno almeno un migliaio le persone che nella notte del luglio del 77 vengono prelevate dentro le celle di carceri sparsi per tutta Italia e portate, facendo uso anche di elicotteri, quindi è un trasferimento diciamo abbastanza massiccio e con caratteri anche particolari quello che avviene, nelle sezioni adibite a circuito speciale. Quindi andremo alla Sinara, andremo a Fossombrone, a Cuneo, a Novara, alla diramazione Agrippa di Pianosa, andremo tendenzialmente in isole, zone difficili da raggiungere, si sceglieranno i detenuti in base anche alla residenza, quindi si manderanno i detenuti ad almeno 600 chilometri da casa per rendere più difficile ad esempio avere dei colloqui, no? E quindi rendere effettivo quell'isolamento che deve essere isolamento dall'interno e dall'esterno, che è proprio del circuito speciale. Nel 91, quando diciamo emerge l'emergenza mafia, le sezioni e gli istituti che erano già stati usati con l'emergenza terrorismo rientrano in piena attività. Per questo diciamo che l'alta sicurezza è figlia del circuito speciale. La legge Gozzini è l'intervento più significativo che viene fatto sull'ordinamento penitenziario a distanza di 11 anni dall'approvazione della riforma, la 354 del 75. Con questa legge, quindi la legge Gozzini, si valorizza l'individualizzazione del trattamento carcerario, introducendo un sistema di premi e di punizioni in base al comportamento del detenuto e all'osservazione della sua personalità. Questo vuol dire far entrare in carcere anche tutto uno staff di personale civile, che sono educatori, che sono psicologi, che sono figure che fino a quel momento non avevano uno spazio o una parola, diciamo, sui destini del detenuto. Quindi la Gozzini serve, è funzionale, diciamo, alla chiusura di un'epoca storica. Favorisce il ricambio dei detenuti tra due momenti storici che vanno sotto il nome di emergenza terrorismo e di emergenza mafia. I detenuti che sono in carcere alla fine degli anni Ottanta sono i resti di un'epoca precedente, di un'epoca che è finita, diciamo, che anche socialmente non ha più le stesse caratteristiche, e quindi si affacciano invece nella società delle nuove situazioni, delle nuove figure, dei nuovi processi, e quindi è necessario in qualche modo, io uso questa immagine, liberare dello spazio dentro alle carceri per far posto, no, a delle nuove figure, visto che da quelle che ci sono state fino a quel momento si è ottenuto tutto quello che si poteva ottenere. Come si fa a ottenere questo scopo? Sul fronte dei premi, la Gozzini introduce la possibilità di avviare dei percorsi di reinserimento sociale attraverso la modulazione di una serie di dispositivi che consentiranno oltretutto a una buona parte di chi era stato negli speciali di usufruirne, quindi di avere permessi premio, semilibertà, lavoro esterno. Sul fronte delle punizioni invece, diciamo che la Gozzini introduce col suo primo articolo il 14 bis, che regola le punizioni individuali e quindi consente di limitare alcuni diritti del detenuto sulla base di un comportamento che sia ritenuto compromettente per la sicurezza, per l'ordine all'interno del carcere, ma anche addirittura di un comportamento eventualmente tenuto fuori dal carcere in epoca precedente alla carcerazione. Quello che invece ha cambiato, diciamo, il carcere per quello che riguarda l'Italia è stato l'articolo 10 della legge Gozzini, che ha introdotto il 41 bis appunto nell'ordinamento penitenziario. Teniamo conto che il 41 bis segue l'articolo 41, ovviamente, e l'articolo 41 della legge 354 si occupa di definire i termini e i limiti dell'impiego della forza fisica e l'uso dei mezzi di coercizione. In realtà si fa questo perché si vuole in questo modo abrogare l'articolo 90, che era invece una disposizione finale transitoria della legge 354 e che era stato oggetto negli anni di diverse contestazioni sia da parte di scrupolosi costituzionalisti così, ma anche da parte di tutti i movimenti di lotta interni ed esterni al carcere. La cosa curiosa è che hanno questi due articoli, il 41 bis e l'articolo 90, hanno la stessa identica formulazione. Entrambi infatti prevedono che in casi eccezionali, facciamo in caso di rivolta, di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di Grazia e di Giustizia possa sospendere nell'istituto dove avviene la rivolta o l'emergenza, o anche in parte di quell'istituto, l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. Poiché in questa formulazione è previsto nel 41 bis, come lo era nell'articolo 90, un limite della durata di questa sospensione, poiché questo limite della durata non piace ai legislatori, nel 92 verrà introdotto il secondo comma del 41 bis, che estenderà anche al Ministro dell'Interno, oltre che a quello di Grazia e di Giustizia, la facoltà di sospendere in tutto o in parte, ma qui nei confronti dei detenuti per quei delitti di cui all'articolo 4 bis, e quindi quei detenuti per collegati alla cosiddetta criminalità organizzata o eversiva, quindi reati di mafia, di terrorismo, sequestro di persona, spaccio di sostanze stupefacenti, eccetera, no? Nei confronti di questi detenuti che rientrano nel 4 bis, può essere sospesa l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge, che possano porsi in concreto contrasto, cito testualmente, con le esigenze di ordine e di sicurezza. E capisce chiunque che l'articolo 41 bis a questo punto diventa in questo modo una modalità di trattamento che non ha più né diritti né garanzie per quei tipi di detenuti, ma è anche priva di un termine temporale, non potendo ovviamente più definirsi in quale modo quali siano le esigenze di ordine e di sicurezza e quindi quando comincino e quando quelle esigenze finiscano. Infatti, nella realtà concreta, nella vita reale dei detenuti, il regime del 41 bis si applica per degli anni e degli anni alle stesse persone, ovviamente persone che non hanno mai partecipato a una sola rivolta o a una sola situazione eccezionale all'interno del carcere, perché sono semplicemente messi in 41 bis, quindi gli vengono sospese, diciamo, le garanzie che la legge stessa ha previsto per loro, in quanto sono internati o detenuti per quel tipo di reati e non per altri. È chiaro che il 41 bis si configura quindi oggi come uno strumento di punizione collettiva di certi tipi di reato e non di certi tipi di comportamento. E poiché questo trattamento, nel quale le garanzie e i diritti della persona sono sospesi, può essere interrotto soltanto da una piena collaborazione del detenuto con la giustizia, si configura anche come uno strumento di tortura. Questo è il punto del 41 bis. La tortura, infatti, ha uno scopo preciso, che non è, come si crede, estorcere delle confessioni, bensì consiste nell'annientare l'identità della persona torturata per poterla sostituire con un'altra identità che sia gradita ai torturatori. In questo quadro, proprio perché il diritto lì non esiste più, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria istituisce al suo interno un gruppo operativo mobile che viene noto con la sigla dei GOM. No? Questo è un gruppo che è composto da 700 persone della Polizia Penitenziaria, che verrà ufficializzato con un decreto ministeriale nel 99 e sarà regolato, nel senso proprio di avere un regolamento, soltanto nel 2007, quindi 10 anni dopo la sua nascita. Sarà regolato con il compito di occuparsi dei detenuti in 41 bis e di fronteggiare quelle che vengono definite le emergenze. È precisato in questo decreto che li istituisce che la loro attività può essere svolta, testualmente cito, per motivi di sicurezza e riservatezza con modalità operative anche in deroga alle vigenti disposizioni amministrative in materia. Ora, per sapere che cosa questo significhi concretamente, mi limito perciò a richiamare 3 circostanze nelle quali i GOM hanno operato. Nel 98 a Opera, nel 2000 a Sassari nel carcere di San Sebastiano e nel 2001, curiosamente, nella caserma di Bolzaneto a Genova, che sarà poi teatro delle torture inflitte ai manifestanti contro il G8. I GOM verranno accusati esplicitamente di molestie, di maltrattamenti, persino nei confronti dei collaboratori di giustizia di cui debbono occuparsi nel carcere di Sulmona. Qui i poliziotti dei GOM venivano chiamati monaci per via di queste larghe tute mimetiche che indossavano, sotto le quali nascondevano cinte e bastoni. Vere e proprie squadre di punizione che agivano in silenzio molto spesso di notte per colpire i detenuti del carcere di Sulmone. Questa è una cultura che ha delle radici lontane. I dispositivi sostanzialmente che regolano la collaborazione di giustizia in maniera formale in Italia si possono ricondurre alla legge 304 del 1982, che è stata varata dal Parlamento a ridosso del dibattito sulla tortura. In questa legge è specificata la non punibilità per coloro che determinano lo scioglimento dell'associazione o della banda di cui facevano parte e che forniscono in tutti i casi ogni informazione sulla struttura e sull'organizzazione di quell'associazione o di quella banda. E questo è un punto che va guardato bene, perché in Italia opera nella cultura giuridica sin già dalla fine degli anni 70, quando venne fatto il decreto 625-79 con la costruzione dei primi pentiti della lotta armata, no? E che ha poi fatto un ulteriore passo avanti nel 1992 con la legge 306, che è quella che stabilisce i benefici e la protezione e le protezioni a cui hanno diritto i collaboratori di giustizia. Ora io dico, qualsiasi riserva si possa avere sul fatto che un reato possa diventare merce di scambio e dunque per esempio un pluriomicida possa andare libero se in cambio ha fornito nomi e indirizzi di altre persone, no? Mi sembra che il nodo più rilevante sia l'implicazione etica che questo scambio fra la propria libertà e quella degli altri si porta addosso. È il discorso che fa Carmelo Musumeci sul mettere un altro al proprio posto, che è un discorso che io condivido fino in fondo. Mettere un altro al proprio posto vuole dire scegliere di scambiare la propria sofferenza con quella di qualcun altro. Questo è un dilemma umano, etico, molto profondo, che io dico, se ci riflettiamo anche proprio solo un momentino, ci rendiamo conto di quali abissi apra un ragionamento di questo genere, no? È un dilemma infatti di cui ci hanno raccontato i sopravvissuti nei campi di concentramento e che mette le persone davanti a delle scelte estreme. Dal punto di vista politico e sociale questa secondo me è una vera e propria barbarie, ma dal punto di vista giuridico io mi domando come possa essere, cioè, proprio sostenuto dal punto di vista legale, e questa è una delle altre domande che consegno ai nostri ascoltatori.